ci ritroviamo dopo la pausa natalizia che è stata lunga, però le pause sono anche preziose, non solo per i pastori che no, così già non fanno niente nella vita e poi nel periodo va bene. Sono preziose anche perché, non necessariamente, ma in quanto interrompono un procedere normale, possono porre come delle domande. Cioè, quando noi facciamo delle cose sempre in maniera, rischiamo di fare in maniera automatica, no? Io so che devo fare quella cosa quel giorno lì e la faccio. L'interruzione, una pausa, potrebbe, non è detto, ma potrebbe porti la domanda: ma cosa sto facendo? Che è la domanda fondamentale per ogni cosa che facciamo nella vita, no? Che è la domanda della consapevolezza, almeno io me la faccio. Quando arrivo a, come dire, a vivere una situazione, la prima cosa che mi dice: Angelo, cosa stai facendo? Che situazione stai affrontando? Perché sei qui? Perché sono qui? E lo stesso dovremmo chiedercelo anche ogni volta che leggiamo le scritture, non diamolo per scontato. Cioè, cosa vuol dire che noi leggiamo questa parola antica, che ha 20 secoli, che ha significato tante cose? Cosa vuol dire per noi? Certo, noi ci è stata consegnata questa parola dicendo: guarda che i cristiani della prima generazione hanno scorto questa parola, la presenza di Dio, come parola di Dio. Dire che è parola di Dio non è che c'è scritto, uno la potrebbe trattare come una parola tra le tante, cioè il fatto che sia parola ispirata, cioè che lo spirito ha spinto a scrivere e lo stesso spirito ci spinge a leggere questa parola, nasce dal fatto che una comunità cristiana ha detto, si è riconosciuta in questa parola. Cioè l'ispirazione è, come dire, un riconoscimento dal basso. Un gruppo, non c'è stato il miracolo che ha detto: guarda, questa parola è diversa dalle altre perché se la tocchi succede qualcosa. È un libro. Il fatto che noi la riconosciamo come parola di Dio, cioè io provo a dirlo anche in maniera un po' forse brutale, quando una volta vi dicevo: questa non è parola di Dio, questo è un libro. Contiene la parola di Dio, ma perché tu possa fare in modo che questa, che è lettera morta, diventi parola di Dio per te, devi invocare lo Spirito che ha risuscitato Gesù dei morti, risuscita anche la lettera morta e te la fa udire non come una parola tra le tante, una chiacchiera, ma la parola che Dio prova a dire a te. Allora, però noi dobbiamo sempre dirci: ma chi me lo fa fare di venire, ascoltare, mettermi in ascolto della parola? Cosa ci faccio qui? Che senso ha per me questa operazione? Allora, questa volta vi introduco, sono veramente tre righe, una considerazione che ha fatto un filosofo francese, Paul Ricoeur, che è morto da qualche anno, che era anche un evangelico, che ha studiato a fondo la Ricoeur, si scrive, che ha studiato a fondo anche la Bibbia, ha scritto delle cose bellissime, lui che è veramente uno dei grandi filosofi del Novecento, non uno qualsiasi, cioè uno che chi studia filosofia si misura con lui, ecco. E lui però è anche un predicatore della sua chiesa, e ha approfondito la Bibbia. E lui a un certo punto scrive questo, ve lo leggo: comprendere è comprendersi davanti al testo. Sta arrivando. Ciao, ciao Martina, ciao.
No problem.
Stiamo leggendo una frase per capire cosa vuol dire leggere la scrittura. Lui dice: comprendere un testo, quindi è comprendersi davanti al testo. Non imporre al testo la propria limitata capacità di comprendere, ma esporsi al testo e ricevere dal testo un io più vasto. Allora, la frase magari è un po' complessa, ma è come, diciamolo così, cioè noi leggiamo la Bibbia perché crediamo che leggere questo testo è un modo per essere letti. detta in maniera diversa, mentre leggi la Bibbia legge te, il tuo vissuto. Cioè noi leggiamo la Bibbia non perché è un gruppo di lettura e c'è chi si interessa di fantascienza e poi ci sono i cristiani che leggono la Bibbia. Noi la leggiamo perché comprendiamo che questo testo ci fa da specchio o da finestra e ci aiuta a capire cosa vuol dire essere umani, cosa vuol dire affrontare la vita. Comprendere un testo è comprendersi di fronte al testo, lasciare non fargli dire al testo quello che vogliamo noi, perché capite, il rischio nostro è quello di essere il gatto che si morde la coda, giriamo sempre attorno ai nostri pensieri, alle nostre idee. Leggere invece è dire, proviamo ad ascoltare una parola diversa dalle mie idee, una parola altra, qualcosa che appunto mi dica qualcosa di diverso rispetto... Ciao Erminia, vieni, vieni.
Ciao.
Ciao. Qualcosa di diverso rispetto a il mio solito parlarmi addosso, quando uno pensa a se stesso. Allora, ecco, dopo l'interruzione riprendiamo e io vi propongo, ognuno risponda personalmente alla domanda perché vado allo studio biblico, perché leggo le scritture, che cosa ci faccio, cosa c'entro io con questa parola. Però ecco, la testimonianza di questo credente, filosofo Paul Ricoeur ci dice, guarda che ogni volta che leggi questo testo è come se ti ponessi la domanda, ma io chi sono? Come comprendo il mio vissuto? Come questa parola mi fa appunto da te, da specchio, oppure anche da liquido di contrasto? A volte noi litighiamo con questa parola, è una parola che facciamo fatica a capire, non sempre è una parola che ci viene incontro, a volte è una parola contro. Va bene, allora eravamo arrivati al capitolo 9 di Luca, è un capitolo molto intenso, abbiamo visto all'inizio la missione dei 12 apostoli, le perplessità di Erode, Gesù che... quando ritornano dopo la missione i 12 vorrebbe portarli in disparte, ma è attorniato dalla folla e ecco che moltiplica il pane per sua madre. Che bello, no? Questa cosa, questo è, ce lo siamo detti quando l'abbiamo affrontato, questo però è un'attenzione che dobbiamo avere, perché noi leggiamo la Bibbia con i nostri occhiali e i nostri occhiali distinguono sempre materiale e spirituale. Ciò che è materiale, vabbè, le cose del mondo, certo che uno deve interessarsi, però non c'entra niente con la fede. La fede è riguarda lo spirituale. Ma no. Perché appunto, perché lo spirito è ciò che attraversa la carne, le cose concrete. Cioè questa distinzione materiale e spirituale non è biblica, è subentrata dopo, è subentrata soprattutto nel mondo greco. Se vogliamo essere precisi, in un tipo di pensiero del mondo greco che si chiama neoplatonismo, cioè discepoli di seconda generazione di Platone che dicevano quello che normalmente si dice, il corpo si rovina, il corpo se muore, dopo un po' lo riesumi e vedi che è tutto corrotto, è tutto rovinato. Il corpo è come il carcere dell'anima, ciò che conta è l'anima. Per cui quando uno muore non deve aver paura, no, come Socrate che va alla morte, beve la cicuta perché l'hanno condannato, lui dice ma io sono sereno perché questo mio corpo deperibile finisce, ma la mia anima sale in cielo, il corpo cade, è materia, quindi per la legge di gravità scende, l'anima invece è un elemento, come dire, leggero che sale verso l'alto. Ma non è biblico questo. La Bibbia ti dice di credere nella risurrezione dei corpi. Nella Bibbia c'è una bella riflessione sul corpo, poi noi l'abbiamo un po' disprezzato, pensate anche nelle chiese, quanto moralismo sul corpo, sulla sessualità, come se fosse una cosa negativa, no? E invece la Bibbia dice, ma no, ma ti ha creato Dio così. Il problema è come lo spirito attraversa i corpi. Gesù era attento ai corpi. Noi pensiamo a Gesù soprattutto come a Gesù che perdona i peccati. Certo, è vero. Il tema del peccato c'è, ma il tema principale è la guarigione dei corpi, perché la gente possa vivere una vita buona. Ecco, la moltiplicazione di pani, questo Gesù che è attento alla concretezza della vita. E dopo però, vedete, subito dopo, va in un luogo, mentre gli stava pregando, il versetto 18, in disparte i discepoli erano con lui. Cioè, voleva pregare prima, voleva andare in disparte, però la folla gli ha detto no, guarda che devi darci attenzione, lui gli ha dato attenzione, gli ha sfamati, ma poi ritorna. E l'ultima volta che ci siamo visti prima di Natale io insistevo un po' su questo aspetto. Dobbiamo darci del tempo per pregare, ma non perché è una pratica religiosa, c'è anche la preghiera, perché è il respiro della nostra vita, il fermarsi, darsi dei tempi. Il Gesù di Luca si ferma, va in un luogo in disparte, perché se stai dove lavori, dove vivi, trovi mille cose da fare. Allora, andare in un posto in disparte, dire prendo del tempo per me. Non ce la fai ogni settimana, non ce la fai una volta al mese, quando puoi, ma devi trovarti del tempo per dire dove sono nel cammino della vita, che periodo sto vivendo, quali sono i problemi principali, quali sono le gioie che mi sostengono. Cioè questo modo di pregare che è un entrare in profondità di se stessi. Agostino diceva che Dio è più intimo del tuo intimo. Tu sei intimo a te stesso, a te stessa, entri dentro di te. Ma appunto Dio è come se volesse ancora scavare più a fondo, ma lo devi ascoltare, devi darti dei tempi di preghiera. Dopo questo abbiamo visto Gesù che pone la domanda, la gente chi dice che io sia e voi chi dite che io sia, la domanda fondamentale del Vangelo. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Noi leggiamo questo testo per capire la sua umanità, come ha vissuto la vita Gesù, che cosa gli stava a cuore. E l'ultimo brano che abbiamo letto, quello dei versetti 23 a 27, c'erano quelle parole molto dure: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. E io vi dicevo, parole strane, no? Parole dure, ma che ci pongono questa domanda: cosa vuol dire salvarsi? E quando ci perdiamo? Perché a volte noi pensiamo che salvarsi vuol dire non esporsi al pericolo. Per cui salvarsi vuol dire pensa ai fatti tuoi, chiuditi in casa e sei a posto. E speriamo che non ti capiti una malattia. Ecco. E qui ti dice, ma sei sicuro che la vita è questa? Che belle queste domande, capite? La Bibbia è anche il libro delle domande. Dall'inizio, Adamo dove sei? Dove sei esistenzialmente? E poi Caino, dov'è tuo fratello? Cioè le domande fondamentali. Dove sei nel cammino della vita? Che tipo di relazioni instauri con i fratelli e le sorelle? E questo, cosa pensi sia la salvezza? Cosa vuol dire per te dire sono salva, mi sento tranquilla? Cosa vuol dire invece mi sento persa? Mi sento una persona che belle queste domande. Questo mettere in discussione, Gesù mette in discussione al di là dei luoghi comuni. E addirittura anche, eravamo rimasti sull'ultima frase che non l'avevamo commentata, il 26. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Allora, è come se dicesse, mentre ti chiedi cosa vuol dire essere salvati, chiediti anche quanto sei succube degli altri, del pensare comune. Ma se vivo da credente gli altri si mettono a ridere, svegliati, guarda che la società è fatta per i furbi, è fatta per chi guadagna, non per chi crede. Cioè, e qui dice, ecco, misurati anche con la vergogna. La vergogna vuol dire ho paura del giudizio degli altri. Ho bisogno di mettere una mia maschera sociale in cui gli altri dicono che brava persona, sei proprio come noi. Il credente a volte, certo che fa di tutto per andare d'accordo con gli altri, siamo persone che creano ponti, siamo persone di comunione, non che creano muri. Però dobbiamo mettere in conto che non è l'approvazione il criterio per dire vado bene o vado male. Non è perché gli altri mi dicono vai bene, allora funziona. Per cui la vergogna è questo, no? La vergogna è quando tu non prendi più come punto di riferimento la verità della tua vita, la parola di Dio, ma il giudizio degli altri. E quindi qui Gesù dice, prova anche a chiederti quanto pesa la maschera sociale che devi indossare per essere accolto in società. Quanto pesa, quanto sei capace di essere quello che sei, a dispetto del giudizio degli altri, ma non per essere i provocatori, no, non perché dobbiamo fare chissà che cosa, ma per dire ho una bussola interiore, non è che mi adeguo alla maggioranza, cioè a chi vince, eh? È bellissimo, c'è questo Giuseppe Flavio, che è uno storico del primo secolo, che racconta anche la conquista romana, la distruzione del Tempio nel 70, lui, Giuseppe, è un nome ebraico, Yusef, vorrebbe dire aggiunto, la radice. Flavio è un nome di una gens romana, cioè un nome di una famiglia importante dell'impero romano. Cioè lui era uno che a un certo punto ha detto, sì ragazzi, qua ci fanno fuori tutti, cambio casacca, la penso come i romani. E il suo motto era, viva chi vince. Bello, onesto nel dirlo, perché anche noi facciamo così, no? E se vince lui, allora se fa tendenza lui, se questo è il politico di successo, se questo è, allora lo seguo, perché fanno tutti così, mica io sono l'unico scemo che non segue il carro dei vincitori, viva chi vince. No, qui Gesù dice, guarda che ci sono altri criteri per dire se il successo non è un criterio. Il successo non è un criterio. Non che tu devi lavorare per l'insuccesso, anzi, che bello che alcune nostre azioni riescono, ma non è questo il criterio. Non è perché uno ha successo vuol dire che è giusto. Dobbiamo, il Vangelo su questo è chiaro. E poi c'è quell'ultimo versetto, lo faccio veloce. Ora io vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. E noi diciamo, ma come, è strano. Però, allora, questa frase compare in tutti i Vangeli, tranne Giovanni, scusate, nei Vangeli sinottici, ma ogni evangelista, che vi ricordo fino alla noia, sono come dei registi, la storia è uguale, ma sono quattro registi che provano a raccontarli in maniera differente. Ecco, come la racconta Luca? Luca spiega questa frase con il brano che adesso affrontiamo. Cosa vuol dire che non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio? Bene, ti dico... Non c'era un telefono forse. Ti dico che... Non è che Mandozzi, Sergio, provo ad andare a vedere, che magari Sergio è fuori e ha bisogno del montascale. Cioè, ti dico che... No, niente. Ti dico che alcuni di questi a cui sta parlando Gesù vedranno prima di morire, prima di gustare la morte, vedranno il regno di Dio, perché adesso lo vedono quasi in anticipo nel brano della trasfigurazione che adesso leggiamo e su cui ci fermiamo. Quindi siamo capitolo 9, leggiamo da 28 fino a 36. Questo è il testo su cui proviamo a porre attenzione oggi. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Allora, lo riprendiamo, come il nostro solito, versetto per versetto. circa 8 giorni dopo questi discorsi. È veramente strano perché Luca non specifica mai il tempo, tranne nei racconti della passione. Quando arriveremo al racconto della passione, lì sì, c'è una, come dire, un ritmo di tempo. Il giovedì, il venerdì, il sabato e poi la domenica di resurrezione. 8 giorni, è strano, cosa vorrà dire? Non è chiaro subito, forse riusciremo a scoprirlo scavando un po' il testo. È importante che quando leggiamo un brano dei Vangeli o della Bibbia capiamo che alcune cose non sono chiare. È importante, perché è come se qualcuno ti mettesse una pulce nell'orecchio. Ricordati di questa cosa, che tu adesso non la capisci, ma magari leggendo più avanti la capisci. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Li aveva già presi con sé nel capitolo precedente, l'8, quando Gesù guarisce la figlia di Jairo o Giairo, li fa entrare con loro. È come se gli avesse preso questi tre per fargli quasi un corso di specializzazione, ecco, rispetto agli altri discepoli. E cosa, ma li prende per fare? Per salire sul monte a pregare. Vedete l'insistenza? È il Vangelo della preghiera, Luca. È quello che insiste di più sull'importanza del pregare. Ma qui non è un luogo in disparte, un luogo appartato, un luogo diverso. È un monte. E qui noi che leggiamo le scritture dobbiamo pensare, i monti non sono solo i nostri bei monti della Svizzera, ma sono anche un luogo, diciamo la parolaccia, luogo teologico, cioè il monte nella Bibbia, proprio perché è in alto, è il luogo in cui incontri Dio, è un luogo in cui Dio si manifesta, è un luogo a partire dal Sinai, il monte di Mosè, fino a al monte dove Gesù va in preghiera, fino al Golgota, il monte in cui Gesù è crocifisso, sono luoghi in cui Dio si manifesta. Quando leggete monte, subito dovete pensare, qui c'è una rivelazione di Dio. Quindi li porta su monte a pregare. Mentre pregava, quindi, cosa succede quando Gesù prega? L'aspetto del suo volto fu mutato, cioè viene appunto trasfigurato. Questo è, viene chiamata la scena della trasfigurazione, perché appunto non è che cambia Gesù adesso, perché uno dice ma prima era così e poi dopo questa esperienza Gesù è cambiato. No, Gesù è sempre lo stesso, ma sono gli occhi dei discepoli che lo vedono diversamente. Ci torneremo. Quindi l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Anche qui è importante, quando leggiamo la scrittura, fare attenzione a alcuni simboli. Il monte, certo, ma anche la veste. La veste per noi è, vabbè, dobbiamo vestirci, la moda, ok. Nella Bibbia è l'esterno che manifesta l'interno. Siccome il cuore nessuno lo vede, solo Dio legge il cuore, come faccio io a capire? Cioè, per la Bibbia non funziona il famoso proverbio l'abito non fa il monaco. Per la Bibbia l'abito fa il monaco. Cioè, io guardando il tuo vestito, che è l'aspetto pubblico, sociale della tua personalità, come ti presenti, capisco qualcosa. Per esempio, Giovanni Battista, quando annunzia Gesù, è vestito di pelli di cammello, il vestito, si nutre di locuste, miele selvatico, il nutrimento. Noi non dobbiamo prendere solo alla lettera queste annotazioni, perché hanno un valore simbolico. Le vesti è impressionante, dalla nudità iniziale, che è l'armonia, che bella, che Adamo ed Eva non si vergognano della loro nudità. Ma a un certo punto, quando invece nasce uno sguardo di sospetto, vi ricordate? Hanno seguito il serpente e poi quando Dio dice «Dove sei, Adamo?» «Mi sono nascosto perché ero nudo». «Come eri nudo? Chi ti ha fatto sapere che eri nudo?» E dà la colpa, inizia lo scaricabarile. «La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha...» La donna scarica la colpa al serpente, il serpente che mi ha ingannata. E inizia così, no? Bellissimo quella scena, che è la nostra scena. Non è mai colpa nostra, è sempre colpa degli altri, va bene. Comunque, in quella scena in cui i due, che erano una carne sola, si sono feriti perché si sono dati la colpa, non riescono più a sopportare. La nudità vuol dire non intimità come all'inizio, ma vuol dire sei esposta allo sguardo dell'altro che ti ferisce. E cosa fa Dio a quel punto? Cuce delle pelli per rivestirlo. Bellissimo. Questo Dio che si prende cura, la veste è anche una protezione in quel caso, dallo sguardo di giudizio che ti può ferire, fino alla veste nuova che ci sarà data nell'Apocalisse. L'agnello che i credenti hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, che sembra un immaginario così strano, tra l'altro sapete, ce lo dice anche un po' la fisica quantistica, che il bianco è l'insieme dei colori, cioè come fai a lavare le vesti con il rosso del sangue? È chiaro che lì è un linguaggio simbolico difficilissimo, l'Apocalisse dovrebbe essere un libro che si legge a tarda età e dopo aver letto tutti gli altri e prendendolo con le pinze, perché gli facciamo dire delle cose assurde, invece è un libro un po' difficile, va bene, ma comunque il simbolismo della veste attraversa tutta la Bibbia. Allora qui vedete, il suo volto fu mutato, trasfigurato, diciamo noi, e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. È una presenza luminosa, sì, dimmi.
Vuol dire che fu mutato, viene da dire da chi?
Certo.
Domanda, da chi?
Da chi?
È un passivo.
È un passivo. Ogni volta che trovate un passivo, senza la specificazione del complemento d'agente, di chi appunto è un passivo divino, si dice. È Dio che agisce. Tu sei l'oggetto della sua azione, non è un'azione umana, perché l'azione umana fai l'analisi logica. Tizio ha fatto questa cosa a Caio. No, qui quando non viene specificato, è appunto, è chiaro che qui siamo sul monte, un luogo in cui Dio si rivela. Chi è che agisce qui? Chi è che mostra il volto e le vesti luminose? È chiaro che è Dio. Ed ecco però, non c'è solo Gesù, ed ecco due uomini conversavano con lui, dialogavano, entravano in dialogo, erano Mosè ed Elia, fermiamoci qua, Mosè ed Elia. Allora questa comparsa strana, no? Che dici, ma come, c'è Gesù e poi a un certo punto due che sono morti da secoli che compaiono lì, cosa vuol dire? Beh, sapete, Mosè è il rappresentante della Torah, dei primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, che è la carta costituzionale della fede ebraica, è colui che ha ricevuto le parole, le dieci parole. Elia è rappresentante della profezia, è un profeta. Sapete che la Bibbia ebraica, quella che noi chiamiamo l'Antico Testamento, sarebbe meglio chiamarlo Primo Testamento perché non è antico, per noi è ancora attuale, è divisa in Torah, i primi cinque libri, profeti, che sono anche libri storici, per esempio Prima Samuele, Seconda Samuele, Prima Re, Secondo Re, perché per la Bibbia, per la concezione biblica, i profeti interpretano la storia. Lì non abbiamo la storia come la pensiamo noi, la descrizione di cosa è successo, ma l'interpretazione profetica della storia. E poi c'è un terzo ordine di scritti, che viene detto appunto gli scritti, soprattutto sapienziali, i salmi, l'Ecclesiaste o Coelet, il Cantico dei Cantici, ecco. Però nel Vangelo di Luca, per parlare della Bibbia, si dice Mosè e Elia, oppure Mosè, profeti e i salmi. Lo vedremo quando nel 2030 arriviamo al capitolo 24. Andiamo con calma, va bene. E quindi qui con chi conversa Gesù? Conversa con Mosè, con Elia, cioè con le scritture di Israele. Cioè è come se dicesse, per capire il mio volto luminoso tu hai bisogno di attingere alla parola di Mosè ed Elia. Ma nello stesso tempo, attenzione, Mosè ed Elia vengono descritti nella Bibbia come due che hanno fatto esperienza di Dio proprio su un monte. Mosè sul Sinai, dove riceve le dieci parole, le parole del patto, dell'alleanza, parole alternative a quelle ascoltate in Egitto. Il popolo in Egitto come schiavo ascoltava le parole del faraone che gli diceva: la vita è questa, lavora, è così. Sul Sinai, prima di entrare nella terra promessa, è come se Dio dicesse: guarda che non basta sciogliere le catene esterne, non sei più legato come uno schiavo, perché c'è anche un Egitto interiore da cui devi liberarti, il famoso adagio della tradizione ebraica che recita così: non bastava che Israele uscisse dall'Egitto, bisognava che l'Egitto uscisse da Israele. Se tu vai nella terra promessa e vivi dicendo ah, adesso sono libero, adesso la faccio pagare io a quelli che sono sotto di me, come in Egitto ero schiavo e me la facevano pagare, perché succede così, cioè c'è uno studio sociologico sulla società americana dove è chiaro che è così, cioè se prima gli immigrati erano gli italiani, erano l'ultima ruota, l'ultimo livello della piramide, quando si alzano di un livello arrivano gli irlandesi, gli italiani trattano gli irlandesi come venivano trattati loro, e se poi dopo gli irlandesi si alzano di un livello e arrivano gli ispanici, i messicani, allora trattiamo male loro, che è terribile, capite? Noi uno dice, ma l'ho trattato male, imparo la lezione e farò in modo di trattare bene le persone, perché so cosa vuol dire essere trattato male. E invece noi ripetiamo, perché o sradichi questa mentalità competitiva che è dentro di te, non bastava che Israele uscisse dall'Egitto, bisognava che l'Egitto uscisse da Israele, altrimenti rifai le stesse cose che prima hai subito, ma adesso, anzi, adesso so anche come trattare questa gente qui. Capite allora che sul Sinai Mosè ha ricevuto quelle parole necessarie per poter vivere diversamente nella terra promessa, per non replicare l'oppressione subita. Sul monte, anche lì ha fatto un'esperienza di Dio sul monte. Quella di Mosè la trovate in Esodo 19 e poi 20, Esodo 20 è la famosa pagina delle 10 parole o 10 comandamenti. Quella di Elia la trovate in Prima Re 19, sempre capitolo 19, Prima Re 19, lì è lo stesso monte, anche se riceve un altro nome, si chiama Horeb, ma è lo stesso monte, Sina e Horeb sono la stessa montagna. E che esperienza fa Elia in quel monte? Totalmente diversa da quella di Mosè. Se voi leggete Esodo 19 si dice che Dio è nel monte dove ci sono i fulmini, il fuoco dei fulmini, c'è il vento, c'è un terremoto, che sono i segni della potenza divina. Elia si pone davanti a una grotta perché Dio dice mettiti alla mia presenza e dice Dio non era nel fuoco. Ma come? Il fuoco è sempre stato un simbolo di Dio. Dio non era nel vento fortissimo. Dio non era nel terremoto, ma era, letteralmente, non so come traduco le nostre Bibbie, era una voce di silenzio sottile. Guardate, questo è... A noi leggiamo la Bibbia, leggiamo un testo, poi ne leggiamo un altro, ma se facciamo i confronti rimaniamo un po' stupiti, perché è come se ci dicesse guarda, caro Elia, che l'esperienza che ha fatto Mosè non è più la tua. Provo a dirlo in maniera diversa. Noi con Dio abbiamo una storia. Non è che Dio è sempre lo stesso, anche nella nostra vita individuale. Tu, quando hai incontrato Dio in un'esperienza forte, in una chiesa, hai fatto una certa esperienza di Dio che funzionava in quel momento, in quella stagione della tua vita, in cui tu pensavi a certe cose. Ma poi la vita va avanti, la vita cambia. E se noi crediamo che Dio cammina con te, Dio non è qualcosa di fisso, quello è l'idolo. Nella Bibbia, il Dio fermo, che non cambia mai, sempre uguale, che lo puoi raffigurare in una statua, si chiama idolo. Dio, il Dio biblico, è un Dio mobile, che cammina con te, di cui tu fai anche esperienze diverse. Il Dio che hai incontrato a 20 anni non può essere quello che incontri a 70 anni, perché sennò vuol dire che l'hai messo sotto vuoto spinto, no? Come quando lo impacchettiamo, perché è il Dio dei viventi, è il Dio della vita. Noi facciamo diverse esperienze di Dio. Capite com'è importante che nella preghiera ci chiediamo che esperienza di Dio sto facendo in questa stagione della mia vita, in questo momento storico, con questi problemi sia personali sia sociali. È molto bello questo. Con Dio abbiamo una storia. È diverso il modo in cui Dio si è manifestato a Mosè rispetto a quello con cui si è manifestato a Elia. E qui Gesù dialoga con entrambi. Siamo in un altro monte e Gesù discute. Discute. Di cosa discute? Ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè e Elia, i quali, apparsi in gloria, quindi in una situazione di gloria, vuol dire in una situazione divina, in una situazione dove è Dio che si manifesta, apparsi in gloria, parlavano della sua, di lui, cioè di Gesù, di partita che stava per compiersi in Gerusalemme. Allora, è una traduzione proprio assurda. Cioè, sì, funziona, di partita. Ma sentite il greco, lo capite? Perché voi avete studiato il greco, giusto? Ma questo lo capite? Exodus. Exodus. Parlavano del suo esodo. Non la di partita, vabbè, dove vai stasera? Vado al bar, vado al grotto. Ma, cioè, no, cioè, no, parlavano del suo esodo. Cioè Gesù farà un esodo verso Gerusalemme. Cioè qui inizia quello che poi verrà presentato in maniera molto chiara come la Pasqua di Gesù. Perché Pasqua? Era un termine che si riferiva all'esodo del popolo schiavo verso la terra promessa. Quella è la Pasqua. Pesach, vuol dire questo, oltrepassamento vorrebbe dire questa radice ebraica, Pesach, letteralmente sono gli angeli della morte che sono passati oltre le case che erano segnati con gli stipidi, col sangue dell'agnello, che poi è diventato però anche l'oltrepassamento del Mar Rosso per andare verso la terra promessa. Quella è la prima Pasqua. Bene, i cristiani, Luca ci dice, anche Gesù ha vissuto un esodo. Un passaggio, diciamo noi, ecco, un po' per semplificare, che sarà dalla schiavitù della morte alla liberazione della vita. Certo, c'è una nuova interpretazione dell'esodo, però è interessante che qui Gesù con Mosè e con Elia sta parlando del suo esodo che sta per compiersi, non ancora compiuto. Vedremo che quando arriviamo al versetto 51 di questo capitolo c'è la svolta. Gesù che decide di andare a Gerusalemme. Qui siamo proprio nel capitolo centrale di Luca. Qui è come se fino al versetto 51 c'è la prima parte del Vangelo e poi inizia una seconda parte, dove e da lì in poi tutto è pensato come il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Tutte le cose che succedono, succedono lungo la via. Strada facendo, direbbe Baglioni. Scusate, va bene. E allora parlano dell'esodo che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui, cioè Giovanni e Giacomo, erano oppressi dal sonno. E qui la nostra traduzione dice quando si furono svegliati, però vedete che c'è una nota che dice altri traducono ma essendo rimasti svegli. È più giusta essendo rimasti svegli, secondo me. Cioè, qui abbiamo il sonno che è una reazione umana all'irruzione di Dio. Avete in mente cosa succede ai discepoli nel Getsemani prima che Gesù fosse arrestato? Che si addormentano, cioè gli occhi si appesantiscono, è come se tu è troppo per te. Lì è il troppo negativo, è troppo per me pensare che il mio maestro venga arrestato. Ma come, lui è il maestro, è il Signore, Qui è un troppo positivo, troppa luce, troppa gloria, cioè il sonno è quello che potremmo dire forse in termini moderni è un tentativo di rimozione, non ce la faccio, preferisco, e succede anche adesso, no? Le persone spesso quando cadono in depressione dormono tanto, perché è difficile affrontare la realtà, meglio dormire. Un meccanismo di difesa. Allora, qui abbiamo un meccanismo di difesa, erano oppressi dal sonno, e appunto, secondo me la traduzione qui non è proprio giusta, perché rimangono svegli, cioè sono oppressi dal sonno, ma a differenza che del Getsemani, quando invece proprio si addormentano e Gesù deve andarli a svegliare, qui invece resistono, è come quando sei... tra il sonno e tra la veglia e il dormire, ecco. E quando comunque appunto si riprendono, videro la sua gloria. Mamma mia, questo è forte. Mosè non ha potuto vedere la gloria di Dio. Il mio volto luminoso non lo puoi vedere, puoi vedermi solo di spalle, dice Esodo. Di spalle vuol dire una volta che sono passato. Cioè, che è vero, questa è la nostra esperienza di Dio, noi non vediamo Dio mentre agisce nel presente, ma quando ci fermiamo e ripensiamo a quello che abbiamo vissuto, possiamo dire, come dice Giacobbe, Dio era qui e io non lo sapevo. Dio era in questa esperienza che ho vissuto, e mentre la vivevo era un'esperienza come tante, ma poi ripensandoci scorgo che ci ha messo lo zampino, che c'era anche lui. Molto bello, no, questo. Però questi invece, proprio perché aveva detto al versetto 27, alcuni di voi non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio, qui c'è quasi un'anticipazione. Vedere la gloria, a noi non è dato, non è dato. Noi vedremo la gloria quando saremo con il Signore. Allora è stato dato, quasi come un anticipo. Videro la gloria e i due uomini che erano con lui, cioè Mosè ed Elia. Quindi vedono, sono presenti. Come questi si separavano da lui, cioè come Mosè e Elia stavano per andarsene, Pietro disse a Gesù, prende la parola, Pietro è sempre quello irruente, quello che dice, quello che sente. Maestro, letteralmente sarebbe capo in greco, è bene che stiamo qui, cioè è bello stare qui, è proprio questo modo greco di esprimersi, è il nostro sto bene, ci sono dei momenti in cui uno dice oh sto proprio bene, sono proprio felice di un momento come questo, ci voleva, è bene per noi che stiamo qui, facciamo tre tende. Cioè, loro stavano già andando via, mi dice, no, li tratteniamo, gli offriamo un albergo a 5 stelle, cari Mosè ed Elia. Facciamo tre tende, una per te, Gesù, certo, una per Mosè e una per Elia. Gli altri tre, vabbè, dormiamo alla diaccio, stiamo fuori, ma... Questa cosa però delle tende, oltre che a dire, vabbè, Pietro impulsivo, dice, fermiamo la situazione, è troppo bella, perché se ne vanno questi? No, no, facciamo tre tende. Oltre a questo però... legata al fatto che parlavano dell'esodo, ci richiama proprio il cammino che è fatto con le tende. C'è una famosa festa nella tradizione ebraica che viene appunto dopo le tre feste del pellegrinaggio. Una è Pesach, Pasqua, poi la festa del Sinai si chiama Shavuot, la festa delle settimane, la nostra Pentecoste, e poi c'è Sukkot, Sukkah è la tenda. Cioè, che dice il cammino nel deserto verso la terra promessa. È una festa che dura 8 giorni, come era iniziato il nostro brano, circa 8 giorni dopo questi discorsi. Cioè, sembra che l'immaginario che sta alla base di questo racconto sia proprio questo camminare verso la terra promessa. Però va bene, comunque, qui facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e Luca commenta, egli non sapeva quello che diceva, insomma, va bene, Pietro tante volte non sa, però è bello, è troppo bella la figura di Pietro, perché noi ci rispecchiamo, siamo lui, non è che sappiamo tutto noi della fede, non è che abbiamo capito tutto, però a volte capiamo che stiamo bene con il Signore, allora diciamo, facciamo tre tende. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. Cos'è la nuvola? Per noi la nuvola crea una situazione di oscurità. E non funziona per noi, perché invece per la Bibbia la nuvola è un altro simbolo della presenza di Dio. Quando vanno nel deserto, di nuovo l'Esodo, vedete, quando vanno nel deserto, di giorno c'è una colonna di fuoco, di giorno c'è una colonna di nuvole, che li guida, e di notte una colonna di fuoco. La nuvola è un segno della presenza. L'oscurità non è la lontananza di Dio. Quando Gesù muore sulla croce e tra mezzogiorno e le tre ci fu una tenebra che avvolse tutto il mondo, quella tenebra è la presenza di Dio. Noi la leggiamo subito come un'assenza, è buio, non c'è più la luce. Invece, vedete, non sempre i simboli biblici corrispondono al nostro modo. Dobbiamo dircelo, cioè, la Bibbia, certo che è parola per noi, ma dobbiamo sentire anche la distanza, perché se no gli facciamo dire quello che vogliamo, no? È scritta in un altro linguaggio, con un'altra mentalità, per cui noi dobbiamo avere la pazienza anche di entrare in questo mondo che è diverso dal nostro. Vado velocissimamente, mentre parlavo così venne una nuvola e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola, perché il timore di Dio, se entro nella nuvola, la nuvola è la presenza di Dio, allora ecco il timore. E una voce venne dalla nuvola dicendo: questo è il mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo. Molto bella, facciamo che magari la prossima volta lo riprendiamo da qua, perché voglio lasciare un po' di spazio anche alle domande, però la voce divina, prima abbiamo, come dire, la visione, il volto che si trasfigura, le vesti sfolgoranti, quindi gli occhi che vedono la gloria, adesso abbiamo la voce, sempre nella Bibbia. La Bibbia è più un libro della parola che della visione, però ci sono anche delle visioni, però sempre dopo la visione c'è la parola che spiega. Non è un libro per visionari, per gente che ha fatto esperienze strane, magiche. Certo che tutti i sensi sono coinvolti, quindi anche gli occhi, anche lo sguardo, ma la parola ti aiuta a interpretare quello che hai visto, ti aiuta a capirlo, a non fraintenderlo. E qui però dovremo, lo faremo la prossima volta, collegare a vedere come questa voce segna le tappe del percorso di Gesù. La prima volta è successo al battesimo, una voce dal cielo, adesso nel momento della trasfigurazione, questo è il mio figlio, colui che io ho scelto, l'eletto, è forte, nel Vangelo di Marco e Matteo è l'amato, agapetos, l'agape, l'amato, mentre qui Luca, il regista Luca dice, sì sì è la stessa scena, ma ti faccio vedere che qui attraverso questa parola Dio, il Padre, attesta che è Lui l'eletto, è Lui non solo l'amato, ma quello scelto per manifestarlo. E poi soprattutto ascoltatelo, questo verbo che è il verbo dello Shema, ascolta, ascolta. Qual è il modo fondamentale del nostro relazionarsi con Gesù? Come facciamo noi, diciamo in maniera un po' brutale, in una realtà che è sfigurata, perché il nostro mondo è sfigurato, come possiamo pensare che possa essere trasfigurato? Come possiamo? Ecco, qui ciò su cui insiste Luca è: ascolta una parola differente che ha il potere di cambiare la tua fisionomia interiore, di renderti anche tu una persona che partecipa a questa trasfigurazione. Però questo vorrei approfondirlo un po' di più e lo facciamo la prossima volta. Lasciamo un po' di spazio magari alle domande, a riflessioni.